Firenze 77. È stato pubblicato dai mondi invisibili, incontri e colloqui, edizioni mediterranee, 19 novembre 77.
Sia con voi e con tutti gli uomini. Mio più caro, saluto e la mia benedizione a tutti voi e a tutti coloro che, pur non essendo presenti questa sera, pensano a noi e a questa riunione. Vi porgo inoltre i saluti di molte entità, da voi conosciute ed altre che qua non si presentano direttamente, ma che si presentano in altre cerchie, alcune delle quali vi sono note perché di esse avete udito parlare. E se non possono manifestarsi direttamente, perché dobbiamo usare di questo strumento per seguire un preciso programma. Dobbiamo occupare, per così dire, tutte le risorse che ci sono concesse per questo scopo, che, come sapete, è lo scopo della nostra venuta fra voi. Siate comunque certi che qualcosa lega questa cerchia con altre, e questo qualcosa non è di origine umana. Vi lascio subito e mi rivolgerò a voi dopo, alla fine. Vi prego di stare molto concentrati, che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Tutto Mainardi vi saluta. Salve, è un piacere per me trovarmi fra voi, cari. Una volta, con certi amici, ci dipartimmo da Maggiore per andare a Cercina da Messer Antonio Pichini. Giunti colà fummo accolti con grandissima contentezza, ma Messer Antonio ci informò subito che non ci avrebbe potuto far disinare se colui, perché il suo famiglio in letto giaceva da 3 dì colto da febbre altissima. Gli amici, che bello spirito avevano, risposero che preoccupare non si dovesse, che, fatta la buschetta, un di noi per tutti al posto del famiglio avrebbe nettato scodelle e vasellame. Mentre mi era allontanato per certe bisogna, gli amici, con Messer Antonio in primis, si fuosero segretamente d'accordo sicché toccasse a me nettare il vasellame. Poscia mangiato e bevuto in gran contentezza, un di loro disse: egli è tempo che la buschetta noi facciamo. E come segretamente accordati eransi, toccò a me nettare le pignatte. Senza nulla mostrare d'avere scorto l'inganno, così fammellai. Egli è giusta sorte, perciò che i santi evangeli sentenziano che i massimi servire deggiano i minimi.
Bravo.
Preso un gran corbello vi fuori dentro, pignatte, scodelle e tutto il resto, e poi legato il corbello alla fune del pozzo, ve lo calai dentro, e su e giù lo tuffava, a mo che lo sciabordio incasse il tutto, preveggendo con questo l'ingegno delle vostre lavatrici. Messer Antonio da quel rumore tratto, e la cosa reggendo, dette in grida altissime, perché l'acqua del pozzo tutta si guastava, al che rispuose: messere, nella mia canonica avvezzo non sono a nettar le scodelle. Io credeva che un simile esercizio così si facesse. Se voi avvezzo siete, più arte di me avete, fatelo voi, che io non me la donderò. Dove si vede che un prete vincere puote un secolare, ma un altro prete non gli conviene di stuzzicare. Pax et benedictio.
Grazie, grazie.
Grazie. Poi. Osservando il triste spettacolo offerto dall'egoismo dell'uomo, spinto agli estremi della crudeltà e della completa insensibilità verso i problemi altrui, spettacolo in scena dalla preistoria ad oggi, non pochi hanno posto in dubbio l'esistenza di Dio, concepito come verità, bontà, amore, giustizia. L'ente supremo non dovrebbe permettere che questi valori venissero calpestati, dato che non sono poi irraggiungibili dal momento che è l'uomo a concepirli. Altri, per spiegare il mancato intervento divino senza negare l'esistenza di Dio, hanno concepito il mondo come una terra di frontiera, una specie di zona franca dove l'uomo potrebbe fare ciò che gli pare e gli piace, rendendo conto delle sue azioni solo dopo la sua morte. In sostanza, Dio permetterebbe che sulla terra esistesse il male per consentire all'uomo di esercitare il suo libero arbitrio. In questa concezione non è chiara la posizione di chi si trova a subire l'esercizio dell'altrui prepotenza. Ma c'è un'altra spiegazione al triste spettacolo che si osserva, ed è che quanto si vede faccia parte di un quadro assai vasto, del quale, con ragione, all'uomo ne apparisca solo un frammento, ma che la realtà sia oltre l'illusoria apparenza. Perché illusoria? Parlando di ciò che è, della realtà, noi abbiamo affermato esistere due stati. Il primo si coglie allorché si entra in comunione con tutto quanto esiste, ed è uno stato in cui il tutto è fuso nell'unità, al di là della successione, della separazione, del tempo, dello spazio, del movimento. È quindi uno stato di essere. L'altro stato si coglie allorché si delimita virtualmente una parte dal tutto e con essa ci si pone in rapporto. Questo secondo stato è uno stato di divenire perché in esso appare il movimento, il tempo, lo spazio, la successione, la separazione. Noi abbiamo definito il primo stato, quello di essere, realtà, ed il secondo, quello di divenire, illusione. Ma questa definizione è reversibile? Certo, si possono invertire i sostantivi a patto che si inverta il significato. Oppure si può chiamare il secondo stato realtà parziale, anziché illusione. Ma resta il fatto che fra uno stato che abbraccia tutto quanto esiste ed uno stato che invece si riferisce ad una parte, la condizione e la qualità di ciò che è veramente non possono che essere quelle che si colgono in una dimensione globale del tutto, non nell'altra. E l'essere, non il divenire, è questa condizione e qualità. Se questo è vero come è vero, allora è chiara la relatività del giudizio di chi come l'uomo non vede tutta la realtà, ne vede una parte o quantomeno ne vede solo l'apparenza. Mi si potrebbe obiettare che apparente non sembra quanto ciascuno percepisce, in special modo il dolore. D'altra parte è altresì vero che il dolore che si osserva negli altri è reale per chi lo osserva solo nella misura in cui suscita in qualche modo un sentire. Quante creature vicinissime a voi soffrono, magari nell'appartamento contiguo al vostro. Per esse il loro dolore è reale, ma non lo è per chi ignora tutto di quelle. Da questa considerazione ecco emergere una particolare concezione della realtà umana. Per ciascuno è reale solo ciò che in qualche modo percepisce, comprendendo nel percepire anche il conoscere, e nella misura in cui è percepito. Dunque, quella che si crede realtà umana è un insieme di soggettività. D'altra parte, è altresì vero che se l'uomo evolve, evolve proprio in forza di questa soggettività. Intendo dire che al limite tutto potrebbe essere uno spettacolo di ombre senza anima e l'uomo, il singolo, evolverebbe egualmente. Sicché il triste spettacolo che si osserva al limite potrebbe essere una finzione scenica, valida per il solo spettatore, così come in filosofia è la concezione del solipsismo. E ciascuno spettatore avere il suo spettacolo indipendente dagli altri. Voi sapete che non è così, perché le varie storie soggettive che si incentrano sugli esseri hanno dei punti di contatto. La ragione per cui esistono i comuni denominatori, così abbiamo chiamato i punti di contatto delle varie storie individuali e soggettive, risiede nel fatto che ciascuno percepisce la stessa apparenza di una parte della realtà unica totale. Ne discende che il mondo dell'apparenza, della percezione, ha una sua natura unitaria, sicché osservando la vita dei vostri simili, molto probabilmente voi non osservate uno spettacolo di spettri senza anima, ma teoricamente potrebbe esserlo, o quantomeno in alcuni casi lo è. Abbiamo già precisato quando questo accade, cioè abbiamo già parlato della non contemporanea percezione di una stessa situazione spazio-temporale da parte di sentire di grado diverso, ed abbiamo ancora parlato delle varianti che realizzano la effettiva possibilità di scelta del singolo senza alterare la storia collettiva. Ma perché deve esistere la effettiva possibilità di scelta del singolo? Non potrebbe essere la libertà una semplice apparenza, dato che abbiamo visto che anche ciò che si crede nel mondo umano, oggettività, è un insieme di soggettivismi. In altre parole, non potrebbe essere la libertà di cui crede di godere ciascuno una semplice supposizione e nulla più. Questo collimerebbe bene con il concetto di eterno presente, secondo cui tutto esiste già. Se così fosse, allora il futuro dell'uomo non dipenderebbe dalle sue libere scelte, ma sarebbe già predeterminato, a meno che tutto non esistesse già in funzione delle scelte individuali già note da sempre all'onniscienza divina. Diodoro Crono sosteneva che non v'è differenza fra possibilità e realtà, perché ciò che non si realizza non è possibile, e concludeva che tutto quanto accade deve accadere, perché ciò che non accade proprio a motivo che non può accadere. Non crediate che questo sillogismo sia facilmente controbattibile come può sembrare. Se getto un dado ed esce un numero, non osservo una delle sei possibili realizzazioni, perché se quel numero è uscito, ciò significa che fattori cinetici o d'altro ne hanno determinato l'uscita. E siccome in quel momento i fattori cinetici erano quelli e quelli soli, quel numero solo poteva uscire e non un altro. Dunque esisteva una sola possibilità veramente tale, quella che si è realizzata. Ciò che non si realizza a motivo di fattori cinetici o di altro genere non è possibile. Da questo ad affermare che non esiste possibilità di scelta, il passo è brevissimo. Senza entrare in polemica con Diodoro Crono, ciò che fa superare questa argomentazione, almeno per quanto riguarda la possibilità di scelta, è proprio la pluralità alternativa dell'esistenza soggettiva. Infatti, Diodoro Crono nega più possibili realizzazioni in una stessa dimensione della realtà. Noi condividiamo questo, ma vedete, quanto più si afferma esistere un severo determinismo, cioè una rigida concatenazione di cause fisiche e psichiche, che non lascia spazio a comportamenti autonomi ed indipendenti del singolo, e tanto più è necessario per affermare l'esistenza delle scelte individuali ricorrere al concetto delle varianti, che sono serie alternative di cause concatenate, ciascuna serie delle quali è legata con la serie che sta a monte, con la serie madre, non da un rapporto causale, ma contingente, dunque causalità in seno alle serie, contingentismo laddove le serie si originano, le storie si sdoppiano. Dunque, determinismo nella vita macrocosmica e nella storia generale, indeterminismo nella struttura dei microcosmi laddove esiste potenzialmente un salto quantico nell'andamento dell'evoluzione individuale. In altre parole, o si dice che la libertà non è necessaria all'incremento della evoluzione individuale e quindi non esiste, oppure se si ammette che in determinati momenti della sua esistenza l'individuo non dico possa, ma debba operare delle libere scelte, allora non si può ridurre la libertà ad un semplice fatto esterno, ad assenza di impedimenti esteriori, mentre nell'intimo dell'uomo la libertà non esiste perché ciascuno ha una sola possibilità, quella che corrisponde al suo intimo essere. Tutt'altro, nel mondo umano, a differenza del mondo naturale, la libertà non è un fatto esterno, ma è un fatto interiore. E le varianti esistono proprio per dare questo carattere intimo alla libertà. A prescindere dall'assenza di impedimenti esterni, i condizionamenti caratteriali e quant'altro contribuisce a formare la personalità dell'individuo e a determinarne gli interessi dell'intimo essere, nel mondo umano non sono a senso unico, ma conducono l'uomo a reali scelte alternative. Se così non fosse, basterebbe una buona psicologia per indovinare tutti i comportamenti umani, mentre la psicologia è più valida a posteriori che a priori proprio per questo motivo. Anna d'Arco, grazie alle varianti, può non abiurare e vivere una sua storia particolare che si innesta in quella generale rimasta invariata nei punti compatibili, per esempio la prigionia e la morte. In effetti, nessuno sa, tranne Giovanna d'Arco, se essa abiura o no. Proprio questo significa l'affermazione che tutto esiste in funzione delle scelte individuali, ma non in dipendenza di esse. Inoltre, questa affermazione, prima di tutto, non deve farci intendere che il manifestato sia stato pensato, progettato, realizzato ad hoc da Dio come un momento esterno alla sua esistenza, perché il manifestato forma parte integrante dell'esistenza di Dio, della sua natura, della realtà divina. Un Dio assoluto che sia considerabile in due momenti, uno in cui è privo della sua creazione, emanazione, manifestazione, ed uno in cui ne è completo, sarà una immagine mistica meravigliosa, ma filosoficamente è un assurdo. In secondo luogo, affermare che tutto esiste in funzione delle scelte individuali significa implicitamente affermare l'esistenza delle scelte, e data la natura di Dio che comprende in sé tutto quanto esiste senza successione fra potenza ed atto, se le scelte esistono, non possono che essere reali possibilità più che possibili realizzazioni, come Diodoro Crono suggerisce. E come potrebbero esserlo se non con le varianti? L'affermazione che tutto esiste in funzione delle scelte individuali è un'affermazione limitativa, perché limita il numero delle varianti alle effettive scelte dell'individuo, non a quelle teoriche o supposte, ma è un'affermazione confermativa dell'esistenza delle scelte e perciò delle varianti. Alcuni di voi trovano difficoltà ad ammettere l'esistenza delle varianti perché pare a loro che se costituiscano un inutile sciupio contrario ad ogni principio economico. Io non entro nel merito di ciò che si può ritenere utile o inutile, perché sono convinto che tutto quanto esiste ha una ragione d'esistenza e perciò da questo punto di vista tutto è utile. Ma a parte il fatto che questo rigore economico è più proprio di un severo determinismo che di un determinismo relativo identificabile con un relativo contingentismo quali noi propugniamo, e che il severo determinismo già da tempo è stato posto in crisi dalla scoperta in fisica del principio di indeterminazione, ma a parte tutto questo, ammettiamo pure che tutto esista nel rispetto di questo vostro presunto rigore economico. Allora lo stesso rigore lo si dovrebbe trovare, non dico nel mondo umano, dove la mancanza potrebbe attribuirsi alla natura dissipatrice dell'uomo, ma almeno nel mondo naturale. Beh, domandate ai biologi se in natura si riscontra questo rigoroso principio economico o se piuttosto fra tante realizzazioni non sia una sola quella che si concretizza. Dunque, secondo il vostro ragionamento, tutte le altre che iniziano a realizzarsi ma che non si completano costituiscono un inutile sciupio. Ebbene, se questo è vero, lo sciupio esiste indipendentemente dalle varianti, ma se di sciupio non si tratta, non lo è neppure quello delle varianti, che affermano l'indipendenza relativa dell'individuo in una marea di cause concatenate. Vi pare poco? Forse tutto questo non sarà logico, ma allora ditemi qual è la vostra logica. Il discorso che noi facciamo sulle varianti è valido nella misura in cui è necessario che per incrementare l'evoluzione individuale l'uomo debba essere effettivamente, anche se relativamente, libero. Ma da che cosa possiamo arguire che la libertà è necessaria ad incrementare l'evoluzione dell'uomo? Passando in rassegna le varie specie naturali, si osserva come le specie dotate di maggiore autonomia siano quelle che hanno un grado maggiore di espressione. Fra la vita di una pianta, che per voi uomini fino a qualche anno fa era considerata priva di sensibilità e la vita di un animale vertebrato, la differenza di autonomia e di espressione è evidente. V'è dunque un legame fra autonomia ed espressione. Quanto più una vita esprime, più è autonoma e viceversa. Non solo, ma v'è un legame fra autonomia, espressione ed evoluzione. Infatti, se si ammette che ciascuna forma di vita esprime un quid psichico o di mente, si deve ammettere che il quid espresso dalla pianta è meno evoluto di quello espresso da un animale vertebrato, proprio come l'autonomia e l'espressione. Sicché, personalmente, posso con ragione credere che privando un essere della sua autonomia, lo si priva non solo della sua possibilità di esprimere, ma anche della sua possibilità di evolvere. Non per nulla in fisiologia è risaputo che l'esercizio autonomo reca sviluppo. E che cos'è l'autonomia del mondo naturale se non l'analogo della libertà nel mondo umano? Dunque, privando l'uomo della sua libertà, lo privo della sua possibilità di evolvere? Attenti! In che misura è vera questa affermazione? L'essere relativo non nasce forse nella limitazione? Ed il karma, che qualunque sia reca coscienza, non è forse sottoposizione ad un effetto e quindi coercizione? Dunque anche i fattori coercitivi recano sviluppo, certo, ma lo recano quali contrari della libertà. L'individuo dall'ambiente ha degli stimoli, dai suoi istinti naturali riceve questi stimoli, ma è proprio dal soggiacere a questi stimoli o dal resistere ad essi che nasce l'esperienza, la maturazione, la coscienza. Dunque l'evoluzione è il frutto di una misurata dualità, coercizione, libertà, una delle tante dualità che rendono possibile la vita degli esseri nel mondo della percezione. Riassumendo, il mondo umano, al pari di tutto ciò che diviene, è conciliabile con il Dio eterno presente solo se si comprende che il divenire non è reale, è un'illusione della percezione soggettiva, che tutto esiste già in modo da assicurare la libertà dell'individuo ove e quando questo sia necessario per mezzo delle varianti che esistono in funzione delle effettive scelte individuali. Il mondo umano creduto soggettivo, oggettivo, è costituito dall'insieme delle soggettività. Questa base comune costituita dai punti di contatto delle soggettività fa sì che le percezioni individuali non siano disarticolate le une dalle altre, ma al tempo stesso non impedisce che siano realizzate più versioni della realtà umana per mezzo delle varianti che sono punti di disgiunzione della soggettività, punti di contatto, punti di disgiunzione, un'altra dualità del mondo della percezione. Tutto questo realizza in varie misure la libertà individuale che è sempre relativa ed è sempre proporzionale all'evoluzione. Libertà ed evoluzione sono strettamente connesse come lo sono evoluzione e legge di causa e di effetto. Nel mondo della percezione, l'esercizio della propria autonomia reca evoluzione direttamente o indirettamente per mezzo dell'effetto coercitivo. Una più grande evoluzione consente una più grande autonomia. Con il progressivo sottrarsi al karma coercitivo, per effetto del progressivo identificarsi della volontà individuale con la volontà divina, per dirla in un termine mistico, che poi è la finalità del tutto. Dunque, quello delle varianti è un momento della struttura cosmica che va dalle soglie della incarnazione umana per spegnersi con il progressivo identificarsi della volontà dell'individuo con la finalità del tutto, cioè termina allorché l'individuo abbandona la ruota delle nascite nel mondo della percezione. In questa fase particolare dell'esistenza individuale, allorché l'uomo può sottrarsi agli stimoli dell'ambiente e agli istinti animali, ma ancora non ha coscientemente indirizzata la sua volontà con la finalità del tutto, è essenziale per lui poter disporre di scelte effettive, cioè di realtà alternative effettivamente realizzabili nel senso di Diodoro Cron, che la sua scelta rimanga sua, cioè indeterminata per tutti tranne che per lui, che la scelta non interferisca nella storia generale, cioè quella comune a tutti gli altri, la quale rimane quella che è, qualunque sia l'opzione che l'individuo decide. Lo strumento delle varianti soddisfa tutte queste condizioni. Tuttavia, talvolta è più facile capire il principio che non come le cose effettivamente sono articolate. Tal'altra, è più convincente conoscere l'attuazione pratica che non i criteri fondamentali. La meta è comprendere. Per raggiungerla, ognuno scelga il punto di vista che più gli è connaturale. Pace a voi.
Considerate come i rapporti fra gli uomini siano basati solamente sui diritti e sui doveri, e quanto poco posto sia lasciato al trasporto d'amore. Eppure l'amore è la ricchezza più grande che un'anima può avere. Se possedeste tutti i beni della terra, non sareste ricchi come chi ama. E se foste gli uomini più conosciuti e più stimati, sareste soli senza l'amore. E se poteste avere tutta la forza che gli uomini possono avere, sareste gli esseri più deboli senza l'amore. Senza l'amore, l'abilità più grande e incompleta. e l'arte più eccelsa non riuscirà mai ad imitare la perfezione delle opere ispirate dall'amore. Senza l'amore, l'intelligenza può rendervi solo crudeli e tutta la scienza nulla serve senza l'amore. Chi ama veramente ha la vera ricchezza, la vera pienezza, è la forza che non conosce ostacoli, è dolce o severa, tollerante o diligente, così come il bene dell'amato richiede, paziente, generoso, è completo in ogni virtù, perché dimentica se stesso nel trasporto d'amore. Sorelle, fratelli, possiate amare di quell'amore che in se stesso è pregno di chi ama. Viviamo, purtroppo.
qualcosa di utile ad altri, che voi vogliate divulgare le nostre parole, e come l'altra volta vi ho consigliato, suddividere il libro in tre parti, così anche questa volta vi do lo stesso consiglio: fare una parte relativa ai fenomeni, una parte relativa all'insegnamento etico ed una relativa all'insegnamento filosofico. Se vorrete potrò aiutarvi per riguardare la cernita del materiale.
Ma io pensavo sintesi tale.
Certo.
Allora non nell'ordine in cui è stato fatto.
Dell'insegnamento filosofico, ponendo i pezzi di più rilievo, si intende. Questo è il mio consiglio.
Allora te lo sottoporremo per scegliere quelli più importanti.
Certo.
Va bene. Ti ringrazio.
L'Altissimo solo sia ringraziato. Vi benedico ed abbraccio tutti, dicendo che alle domande che voi avete fatto sarà risposto nel corso di questo ciclo di riunioni. Non dubitate.
Grazie. Ma tra 4 settimane non io l'altro cerchio.
L'altro cerchio.
Grazie.
Pace a tutti voi.